Online di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 minuti prendiamo la linea dalla redazione per l'informazione locale. Il minorenne fermato per la morte di Giacomo Bongiorno, 46 anni, avvenuta ieri notte in centro a Massa dopo un'aggressione da parte di un gruppo di giovani, è stato trasferito in stato di fermo per omicidio volontario in concorso nel centro di prima accoglienza per minori a Genova in attesa di convalida del fermo. Secondo quanto appreso ci sarebbero altri minorenni indagati per lo stesso reato, ma la procura presso il Tribunale dei Minori di Genova, competente per territorio, ha imposto la riservatezza. Il servizio di Sandra Salvato.
Una serata nel centro storico si trasforma in tragedia a Massa. Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorno, è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani per un rimprovero. Aveva chiesto di smettere di lanciare bottiglie in piazza Felice Palma. L'aggressione è avvenuta davanti alla compagna e al figlio di 11 anni. Il gruppo si è scagliato contro Bongiorno e il cognato, colpendoli ripetutamente. La donna è riuscita a mettere in salvo il bambino mentre la violenza continuava. Quando sono arrivati i soccorsi, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sarà l'autopsia a chiarire se la morte sia stata causata dai colpi o da una caduta. Nelle ore successive i carabinieri hanno fermato due maggiorenni e un minorenne con l'accusa di omicidio volontario. Si tratta di due giovani di nazionalità rumena, di 19 e 23 anni e di un minore. Le indagini, condotte anche grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze, sono ancora in corso. Nei prossimi giorni sono previsti gli interrogatori di garanzia. Intanto la vicenda riaccende l'attenzione sul fenomeno della cosiddetta mala movida. Le autorità locali hanno disposto un rafforzamento dei controlli e nuove misure: chiusura anticipata dei locali entro mezzanotte e mezza e stop alla vendita di bevande in vetro dopo le 22. Profondo lo sconcerto in città. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha espresso cordoglio alla famiglia e ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Una morte che lascia interrogativi aperti e riporta al centro il tema della sicurezza negli spazi urbani.
E lo stesso sindaco Persiani, dopo essersi confrontato con il vescovo Vaccari, ha confermato una fiaccolata prevista per domani sera alle 21 per le vie del centro di Massa, la fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorno. È tornata in classe stamani la 12enne ferita venerdì mattina a colpi di forbici da una coetanea che l'ha aggredita nel bagno della palestra scolastica di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa nel tentativo di emulare, avrebbe riferito agli investigatori, le scene di un film. La ragazzina è stata accolta dai compagni di classe e dagli insegnanti, che hanno dedicato le prime due ore di lezione all'episodio nel tentativo di rasserenare il clima tra tutti gli alunni presenti. Assente invece perché sospesa la 12enne che ha aggredito la compagna di classe. Il dirigente scolastico ha annunciato che la psicologa della scuola incontrerà in aula mercoledì la 12enne ferita e i compagni di classe, ma ha assicurato la scuola non abbandonerà anche l'altra giovane, sia sotto il profilo didattico che del necessario supporto psicologico di cui ha bisogno per uscire da questa grave situazione. Veniamo alla politica. In vista delle amministrative sarà Giovanni Capecchi il candidato sindaco del centro-sinistra alle comunali del 24 e 25 maggio a Pistoia. Alle primarie di domenica, dove hanno votato 9.313 elettori, si è imposto con il 56,5% dei consensi contro il 43,5% di Stefania Nesi. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Alla fine hanno vinto le primarie, perché in un momento in cui sembravano finite nel dimenticatoio, comunque a Pistoia sono andate a votare più di 9.000 persone. Ha vinto l'area schlainiana del partito, anche perché se Stefania Nesi era la candidata ufficiale del PD, in realtà i fedelissimi della segreteria facevano il tifo per Capecchi, e alla fine ha vinto proprio lui, Giovanni Capecchi, sostenuto anche da Sinistra Italiana e da Possibile. Stefania Nesi aveva dalla sua casa riformista. Alla fine Capecchi ha vinto, prevalendo soprattutto nei seggi più grandi, con un margine importante, ovvero il 56,5% contro il 43,5% dei consensi di Stefania Nesi. Primarie che sono andate a cesellare ancora una volta, come accade da tempo ad ogni tornata elettorale, gli equilibri interni al PD e alla coalizione di Campolargo, dunque con dentro, oltre al PD, Casa Riformista, il Movimento 5 Stelle e AVS. Ne è uscita dunque sconfitta la candidata interna al PD, Riformista, vicina al sottosegretario regionale Bernardica. Capecchi era invece in qualche modo il candidato vicino a Marco Furfaro, uomo di Schlein in Toscana. Le primarie hanno provveduto a fare una sintesi e ci sarebbe già un accordo in base alla quale il 60% dei 32 candidati andrà alla parte vincente, mentre il restante 40 sarà indicato dagli sconfitti alle primarie di ieri. Giovanni Capecchi, 54 anni, docente di letteratura italiana all'Università per Stranieri di Perugia, è già stato assessore ed è molto vicino alle istanze ambientaliste e alla sostenibilità. Sarà dunque lo sfidante di Anna Maria Celeste, erede di Alessandro Tomasi, che guiderà il centrodestra alle prossime elezioni pistoiesi.
Il PD pratese indica il suo candidato, è Matteo Biffoni. Per l'ex sindaco si tratta della terza corsa in città dopo quelle del 2014 e del 2019. Una gara partita in ritardo tra tensioni politiche e nomi ancora in bilico. I particolari da Giorgio Bernardini.
Si accende finalmente anche a Prato la corsa alle comunali. Dopo settimane di trattative e tensioni interne, il centrosinistra scioglie le riserve. Salvo colpi di scena inattesi, come preventivato sarà Matteo Biffoni, il candidato sindaco. L'ex primo cittadino, oggi consigliere regionale, è stato indicato dal Partito Democratico Provinciale come la figura più forte e competitiva per guidare la coalizione. Una scelta arrivata però all'ultimo minuto, mancano appena 40 giorni al voto del 24 e 25 maggio e solo 10 alla scadenza per la presentazione delle liste elettorali. Un ritardo che racconta bene le difficoltà attraversate dal Partito Democratico, segnato dal commissariamento del comune dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti e da forte divisioni interne. Biffoni, forte di un ampio consenso in città, è ora chiamato non solo a correre ma a ricompattare il partito e costruire una nuova visione per Prato. Una sfida che resta aperta anche sul piano politico e identitario. Non sono ancora finite infatti le trattative su come impostare la campagna elettorale ed eventualmente affrontare una nuova fase di governo. Il campo largo pratese può però contare sulle difficoltà del fronte opposto. Il centrodestra infatti è ancora in affanno. Nessun accordo sul nome condiviso per la candidatura. Tra le ipotesi la forzista Rita Pieri e il leghista Claudio Stanasel, ma senza convergenza. Prende quota anche l'idea di un candidato civico, mentre Fratelli d'Italia potrebbe giocare la carta della consigliera regionale Chiara Laporta all'ultimo minuto. Intanto fuori dai grandi schieramenti si muovono già diversi candidati indipendenti. Il risultato è una campagna elettorale destinata ad accelerare bruscamente nei prossimi giorni.
Cambiamo pagina. A Firenze si intensificano i controlli sugli affitti turistici da parte delle agenzie delle entrate. Ci dice tutto in diretta Domenico Guarino.
Sì, una settantina i questionari inviati dall'Agenzia delle Entrate ad altrettanti gestori di affitti turistici al fine di controllarne la regolarità. Accade a Firenze, dove nelle scorse settimane ha preso corpo la nuova strategia del fisco per verificare la congruità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente incassato. Al centro della nuova strategia delle Agenzie delle Entrate ci sono le informazioni trasmesse alla questura attraverso il portale Alloggiati Web, obbligatorie per legge per ragioni di sicurezza pubblica. Sono questi dati che ora vengono utilizzati anche per verificare la coerenza fiscale di chi affitta immobili per periodi brevi, sia come imprenditore sia in via occasionale. Qualora questa congruità non fosse manifesta, l'amministrazione finanziaria invia delle comunicazioni mirate ai contribuenti chiedendo chiarimenti e chi riceve il questionario ha 15 giorni per rispondere. Deve indicare il numero di ospiti, durata dei soggiorni e gli importi percepiti. Qualora la risposta non arrivi, al netto di una sanzione dell'ammontare di 2.000 euro, interviene direttamente il fisco, che a questo punto stima in prima persona i ricavi basandosi sulle presenze comunicate. Le norme più recenti prevedono in questo caso una riduzione delle sanzioni per chi appunto presenta tardivamente la dichiarazione, purché lo faccia prima dell'intervento formale del fisco. Messaggio che si vuol far passare è comunque chiaro: l'era dei controlli sporadici è finita e quindi si va verso una sistematica valutazione dell'attività in termini concreti per quello che produce come introiti a chi la effettua. La linea.
10 gli artisti protagonisti della seconda edizione di Alter, il progetto culturale creativo tra arte visiva, musica e sperimentazione performativa attraverso eventi in cui opere di artisti emergenti dialogano con sound set e allestimenti immersivi. Fino al prossimo 17 aprile, dalle 16 alle 20, al Labirinto di Firenze, un nuovo centro culturale per l'arte urbana e le arti visive contemporanee in via della Chiesa 23. Il tema scelto è membrana, intesa come superficie di passaggio tra corpo ambiente, tra esperienza fisica e dimensione digitale. Un progetto curato da Giovanni Casini e Irene Fanti, che abbiamo intervistato.
Allora, alto del 2 è il punto di congiunzione fra ciò che è troppo in alto e troppo in basso da raggiungere, quindi vuole convergere tutte quelle realtà fin troppo esclusive che dominano nel panorama fiorentino, e quindi quelle gallerie che a volte sono anche troppo elitarie, e ciò che arriva dal basso, quindi tutta l'arte urbana e tutto quel background sottoculturale che in realtà Firenze ne è piena, e anche offrire una esperienza che vada oltre tutto ciò che è arte visiva, ma quindi anche che racchiuda musica, spettacolo e tutte quelle situazioni anche sociali che sono anche quelle un'esperienza artistica di Firenze.
Sono artisti o artiste tutte giovani, e come sono state selezionate?
Sì, sono tutti artisti prevalentemente under 30, selezionate attraverso uno scouting tra me e Giovanni, che è l'altro curatore, e molti sono stati, diciamo, ripescati un po' dall'albo dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Abbiamo anche figure che vengono da fuori, per esempio Marianna, che ha lavorato appunto nell'installazione con la gelatina edibile, che è appunto a base a Londra, o Magnolia, che si è laureata qua all'Accademia Belle Arti di Firenze ma sta continuando il suo percorso universitario a Zurigo, e tutti appunto hanno come punto di unione questo tema che vogliamo portare avanti ed esplicare, che è la membrana come concetto strettamente personale, che può essere un filtro, uno schermo, ma anche un ponte di passaggio tra ciò che siamo noi come esseri umani nella nostra parte più viscerale e ciò a cui ora siamo abituati sempre più a essere collegati, che è tutta quella rete di impulsi, e quindi un modo per giocare, combattere, avvicinare ma anche allontanare questi due schermi.
E siamo in conclusione con uno sguardo al meteo per le prossime ore sulla Toscana. Cielo coperto con possibilità di rovesci e locali temporali, in particolare dal pomeriggio. Venti deboli moderati da est-nord-est, mari poco mossi, temperature minime in sensibile aumento, massime in sensibile diminuzione. Sono le 12:58 minuti, tra poco la linea al consueto City Lights. Noi ci risentiamo con l'informazione regionale alle 18:45. Rimanete aggiornati sui nostri canali cross-mediali. Alla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.